va ora in onda la terza parte della trasmissione Dove stiamo andando? Terza puntata a reti interconnesse su radio, TV, web, social e app. Le radio si confrontano su argomenti d'attualità con ospiti d'eccezione. Conduce Massimo Bonella. Info www.interconnesse.it. WhatsApp 349 18 21 300. Prego, scusi, tornerò.
Dove stiamo andando? Dove?
Io adesso introduco un amico, intanto potremmo dire, un importante giornalista triestino. Lui è Biagio Mannino, avevo nominato poco fa RDE, ma ci sentiamo tutti i giorni. Ciao Biagio, benvenuto anche in questo spazio.
Ciao Massimo, ciao, molto lieto di vederti in questa occasione.
Ecco, tu hai sentito un po' queste ultime considerazioni che il professore ci ha fatto, molto importanti, assolutamente, una situazione politica davvero incredibile. Dei partiti io vedo che sono stati azzerati, ecco, di fatto. Fino a pochissimi anni fa c'era una guerra a destra, a sinistra, comunisti e gli altri, c'è una cosa anche un po' ridicola. Oggi è di colpo è sparito tutto questo. Ecco, cosa è successo secondo te, Biagio?
La domanda sicuramente non ha una facile risposta, perché nessuno poteva immaginarsi un percorso di questo tipo, di problematiche la politica italiana nel tempo ne ha mostrate parecchie, però è altrettanto vero che arrivare ad una situazione che potremmo definire alquanto strana, alquanto particolare, dove esiste una maggioranza che include tutte le forze politiche presenti tranne una a sostegno di un governo che poi in definitiva prende delle decisioni particolarmente discutibili, questo poi sarà la storia e non solo la storia a giudicare, però per quanto noi stiamo vedendo, per quanto noi stiamo vivendo, la direzione è proprio questa. Ebbene, tutto questo lascia particolarmente perplessi e soprattutto va a disorientare. Disorienta il cittadino italiano, indifferentemente quale cittadino italiano, perché ormai la nostra società è spaccata sostanzialmente in due parti che non potremmo neanche definire tra pro vaccini, contro vaccini, pro Green Pass, contro Green Pass, semplicemente due parti, una che sta di qua e una che sta di là, una che accetta e una che non accetta. In questa situazione noi assistiamo, come detto, a una ampia maggioranza presente nel contesto ad appoggio del governo e un partito che sta all'opposizione, però dobbiamo sottolineare un aspetto di non secondaria importanza, che questa opposizione è un'opposizione alquanto debole, perché nel momento in cui ci sono delle situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo, anche la parte che si oppone dovrebbe fare una reale opposizione. Quindi la stranezza di tutto questo ci riporta alla memoria quando nella campagna elettorale del 2018 noi avevamo forze che si contrapponevano con messaggi comunicativi. Ricordiamo il Movimento 5 Stelle che non si sarebbe mai alleato con nessuno, ebbene iniziava un percorso invece con un'alleanza prima con la Lega, poi col PD, poi addirittura con tutti. Quindi è un discorso che sembra surreale in una situazione dove i toni accesi si vivono ancora oggi, ma al di fuori però del il contesto del governo, perché poi al di fuori dei palazzi si dice di no, quando si è dentro nei momenti in cui si devono prendere le decisioni tutti quanti dicono sostanzialmente di sì. Due anni difficili, come dicevamo, dal 2020 noi abbiamo assistito a quella che forse è un elemento che ha accomunato tutto, non solo noi italiani ma un po' in tutto il mondo, ed è una semplice parola che però dà chiaramente il significato, che è la paura. In nome della paura noi abbiamo accettato, perché avevamo paura di questa improvvisa malattia che arrivava nel nostro contesto, non sapevamo niente e abbiamo accettato qualche cosa che ci sembrava assolutamente impossibile da poter vedere verificarsi, come ad esempio il rimanere chiusi in casa, segregati letteralmente in casa per mesi, qualche cosa, ripeto, degno, come tanti dicono, di romanzi di fantascienza, mi permetterei di sottolineare di romanzi a questo punto di fantapolitica. Ebbene, abbiamo accettato, ma quei mesi hanno prodotto i loro effetti, quella scelta ha prodotto le conseguenze, e le conseguenze sono state impattanti nel mondo del lavoro, soprattutto perché la chiusura era inevitabile, che in un mondo collegato e soprattutto strutturato anche su impostazioni basate sul consumo potesse dare dei risultati che di fatto non potevano ogni tanto che tradursi nella disoccupazione. Ed ecco che a quella paura, la paura della malattia, è subentrata nel contesto dell'immaginario collettivo una nuova paura, quella del disagio sociale, quella della disoccupazione, quella di perdere il lavoro, quella di non avere più i soldi, quello per poter andare avanti. E allora in nome di questa nuova paura si è accettato il passo successivo, ovvero il vaccino, un vaccino di cui ancora oggi non riusciamo ad avere effettive chiarezze, un farmaco sperimentale, un farmaco che non sappiamo se produca o meno degli effetti indesiderati, quali sia la gravità di questi effetti indesiderati, ma soprattutto quello che ha colpito e ha colpito molto è stata la determinazione nell'imporre da parte della politica, nell'imporre quella sorta di apparente obbligatorietà, perché sostanzialmente obbligatorietà non c'era, ma nel momento in cui noi venivamo stretti, chiusi progressivamente sempre di più, è stata una obbligatorietà indotta a portarci a prendere determinate scelte. Paure quindi che si sono susseguite ad altre paure, e la politica di fatto ha preso queste decisioni, perché noi ci poniamo l'attenzione nella direzione di Draghi in particolare e del governo Draghi, certamente, ma è altresì vero che noi abbiamo assistito in quest'ultimo anno, quello rappresentato proprio dal governo Draghi, a più di 40 voti di fiducia. Quindi è altrettanto vero che quella componente, quella dei parlamentari, quelli che sono l'espressione di quella sovranità popolare in Italia, si è presa la responsabilità di dire sempre di sì. In definitiva, la politica italiana a 360 gradi, tutti i partiti, anche quell'unico di opposizione, perché di opposizione ne ha fatta sostanzialmente poca, si sono presi la responsabilità di permettere un percorso che ci ha portato ad oggi. Sono passati 2 anni ed è subentrata una nuova paura, perché a quella malattia, a quelle impostazioni, al disagio sociale, ad alcuni presi anche come esempio per gli altri, perché voglio sottolineare, gli over 50 rappresentano un esempio del dove si potrebbe arrivare se tutti quanti non dovessero seguire una determinata linea. Privati del lavoro, lasciati a casa se non vaccinati, privati dello stipendio. E come precedentemente veniva sottolineato quell'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ebbene sarebbe molto interessante che venisse spiegato come quell'articolo numero 1 viene poi oggi portato avanti, come viene contemplato in questa struttura sociale in cui noi oggi ci troviamo sostanzialmente. Ebbene, il meccanismo della paura, che è stato accompagnato anche, dobbiamo sottolinearlo, da un sistema di comunicazione mediatica che ha dato degli impulsi che seguivano in una direzione proprio tutti quei meccanismi, quelle attenzioni che venivano portate proprio per creare una sostanziale situazione di grande disagio, ebbene a distanza di 2 anni è subentrata la nuova paura che porta a nuove forme di accettazione, che è quella rappresentata in questo caso dalla guerra in Ucraina, una guerra che richiama altre situazioni, il pericolo che la guerra possa estendersi, il pericolo di rimanere senza la luce, senza il gas, senza i carburanti, gli aumenti, le spese, e immediatamente si comincia a parlare di cose che democraticamente proprio i cittadini italiani nel corso della storia degli ultimi anni avevano sostanzialmente detto di no, come l'energia nucleare. Possiamo discutere all'infinito se l'energia nucleare poi possa essere valida o non valida, ma quello che a noi in questo momento interessa in modo particolare è la considerazione della volontà del cittadino italiano che a fine anni 80, poi successivamente nel primo decennio degli anni 2000 aveva detto ben due volte di no all'energia nucleare, ebbene tutto questo passa in secondo piano e il nucleare assume quel nome che ci riporta proprio a quella sorta di autorizzazione, a un green pass, il nucleare diventa energia green. E tutto questo nuovamente ci riconduce a quell'interrogativo, perché quella legislatura iniziata nel 2018 e che dava via a un percorso dove i cittadini si interrogavano su quali sarebbero state le forze di maggioranza, a distanza di 4 anni ne hanno viste di tutti i colori, fino ad arrivare addirittura a vedere tutte le forze unite, per poi non portare degli effettivi risultati che dessero un valore sostanziale a quelli che sono i principi, i valori costituzionali. Il risultato conclusivo è uno: in questo momento il cittadino è disorientato, ma soprattutto non vede più nello Stato, non vede più nelle istituzioni, non vede più nella stampa quegli elementi ai quali riporre la propria fiducia, ed è questa una cosa grave, perché nel momento in cui lo Stato non viene più vissuto come uno Stato che ti protegge, uno Stato che pensa a te, ma viene visto come uno Stato che in realtà diventa addirittura, ti opprime, usa la coercizione, allora vuol dire che quella relazione tra i cittadini e chi dovrebbe rappresentarli, perché qua viaggiamo su un discorso estremamente delicato, i rappresentati e i rappresentanti. I rappresentanti sono stati delegati dai rappresentati e questo è il punto delicato. No, il rappresentante deve pensare a chi lo rappresenta, e invece in questo momento quel senso di essere rappresentati, essere tutelati, quella fiducia si è rotta.
Sì. Ecco, ci sono anche delle spaccature sociali, abbiamo visto, quando soprattutto, non so se chiamare i giornalisti o giornalai o altro, credo altro, che si va a soffiare dentro a queste spaccature sociali, articoli dove vogliono tracciare il profilo, come è successo del cosiddetto Novax, anche questa terminologia infantile, il Novax, il Silvax, il Super Green Pass, il Mega Green Pass e tutte questa narrazione così puerile. Ecco, quindi anche diciamo il giornalismo ha le sue colpe su questa situazione che si è venuta a creare.
Sì, io vorrei sottolineare una parte del giornalismo, ci tengo molto a evidenziare questo aspetto, perché come noi facciamo massimo parte del contesto dei giornalisti, però non ce la sentiamo di appartenere a quella determinata categoria di giornalisti. In realtà noi assistiamo a diversi approcci, a quelli che ci hanno portato un determinato tipo di comunicazione proveniente principalmente dai grandi network nazionali, che si è contrapposta alla comunicazione portata dalle piccole, piccolissime realtà, quali possiamo essere noi stessi, ma anche giornalisti ancora più indipendenti, singoli. I dati dimostrano come l'attenzione dello spettatore cittadino, chiamiamolo così, di fatto stia traslandosi da quel mondo, di quel tipo di comunicazione più tradizionale, rappresentato dal contesto televisivo, dal contesto dei grandi giornali, invece al mondo di internet. Quel mondo di internet che è sì un'enorme galassia, anche con tanta confusione, se vogliamo, in certe situazioni, ma è altresì vero che è uno strumento che in questo momento storico dovremmo anche ringraziare proprio il fatto che esista, perché ha garantito la possibilità a tanti piccoli e soprattutto tanti piccoli liberi e svincolati da tante altre situazioni di poter portare una voce differente, perché nel momento in cui alla situazione in sé, alla situazione oggettiva di un percorso che viene portato avanti con delle situazioni che, come dicevo prima, sarà poi la storia a giudicare quelle situazioni se siano state e di fatto legate anche agli stessi principi e valori costituzionali, i dubbi ovviamente sono molti, ebbene il controllo della comunicazione si accompagna sempre a quella situazione là. Ebbene, in questo momento, grazie ai piccoli microscopici, come dicevo precedentemente, tutto questo ovviamente trova delle contrapposizioni. La situazione sociale in questo momento, personalmente, ritengo che veda diverse categorie di persone. Vede quelli che sono riusciti a capire quanto sta accadendo nel contesto e portano una sostanziale e concreta opposizione. Ci sono quegli altri che invece hanno capito, ma sono silenti perché spaventati, perché non si sentono in grado, indifferente. E poi ci sono quelli invece che ritengono che tutto quello che sta accadendo di fatto sia giusto, sia corretto, sia condivisibile. Bene, in questo contesto ovviamente la funzione della comunicazione così presente ha il suo ruolo fondamentale. Ti faccio un esempio di come può funzionare il meccanismo che può indurre a prendere determinate valutazioni, decisioni. Questo è un titolo reale di un giornale di informatica di pochi anni fa che diceva: pensate, la metà degli italiani non usa il web, e c'era un bel punto esclamativo alla fine di questo articolo. Ebbene, se noi andiamo a togliere quel non, l'articolo diventa: pensate, la metà degli italiani usa il web. Allora abbiamo la differenza di un messaggio negativo e di un messaggio positivo, quando la sostanza è sempre la stessa. La metà degli italiani usa, la metà degli italiani non usa il web. Noi, a seconda di come regoliamo il meccanismo comunicativo, possiamo indurre ad andare in una direzione, ad andare in un'altra. Ebbene, in maniera molto più amplificata, ovviamente, con strumenti molto più sofisticati, il contesto comunicativo contemporaneo in questi due anni ci ha mostrato, da una certa parte, un tentativo di indirizzo. Voglio definirlo un tentativo perché, ripeto, i numeri in questo momento ci dicono che il dubbio è prevalente. Quell'indirizzo comunicativo poi si accompagna però purtroppo a quello che è accaduto e che dobbiamo sottolinearlo nel nostro contesto sociale, perché è indubbio che ci sia stata discriminazione nel contesto sociale. Nel momento in cui subentra la discriminazione, chi porta la discriminazione si sente forte perché alle spalle ha un qualche cosa che lo sostiene. Ed è qui che si apre un'ulteriore parentesi sulle responsabilità della politica contemporanea, perché ha taciuto sulla discriminazione, perché la discriminazione è stata evidente e la politica italiana doveva dire no alla discriminazione. Il problema sociale non deve portare a discriminare chi liberamente prende determinate posizioni, chi liberamente prende determinate scelte. Perché, attenzione, non dobbiamo cadere nel tranello che la democrazia possa cambiare i suoi valori di riferimento. La democrazia prevede il confronto, la democrazia prevede la critica, la democrazia prevede il dissenso, la democrazia non prevede l'ubbidienza.
Sì, sono sacrosante parole queste, assolutamente, che dovremmo meditarci sopra molto 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 bene. Ecco, un'ultima domanda. Ecco, tu sei di Trieste, la città è stata protagonista, ha dato un grandissimo esempio per la tutela della democrazia, è stata la prima città, grazie ai portuali, che insomma, e non solo, ha tantissima anche gente del posto che ha reagito di fronte a quanto stava succedendo. Ecco, come vedi Trieste oggi, dal 15 di ottobre scorso?
Le cose sono molto cambiate. Le cose sono molto cambiate perché qui andrebbe fatta una parentesi storica sulla città di Trieste, perché noi possiamo fare delle valutazioni collegandoci anche ad esperienze di un passato ormai lontano. E non a caso io ritengo che le cose di così forte opposizione a quanto è accaduto in questi due anni siano partite proprio da qui. E io voglio ricordare che era il 18 settembre del 1938 quando proprio a Trieste in Piazza Unità veniva Benito Mussolini a proclamare le leggi razziali. Non era un caso, era una città caratterizzata da una molteplicità di culture e di pensieri che diventava un qualche cosa di pericoloso. E la molteplicità di culture e di pensieri è una città di confine, di mare, permane tuttora. Tant'è vero che quella fase iniziale dei movimenti si è mostrata all'inizio così, timidamente. Mi ricordo le prime manifestazioni, saranno state poche decine di persone, fino ad arrivare a dei cortei che si susseguivano settimanalmente, se non addirittura più volte alla settimana, anche arrivando a numeri di 30.000 persone per volta, quindi a indicare da un lato la grande partecipazione, dall'altro come il sistema comunicativo metteva da parte quello che accadeva, perché ripeto, questi cortei erano molto frequenti. Ebbene, quell'operazione però doveva avere un seguito, nel senso che quel seguito doveva avere un effetto domino nelle altre realtà italiane, ma è altrettanto vero che l'abbattimento del movimento qui a Trieste, con maniere anche particolarmente severe, ricordiamo quanto è successo al varco quarto del Molo Settimo, ma possiamo anche ricordare a tutte gli impedimenti, il divieto di poter accedere a Piazza Unità d'Italia, tutte le situazioni che abbiamo avuto modo di vedere, ebbene progressivamente ha stancato il movimento fino ad oggi ad arrivare a una situazione in cui io lo definirei esaurito. Ci sono sì delle componenti che tra virgolette mantengono la loro posizione, ma di fatto non c'è più quella situazione precedente, ma il tutto è motivato anche da altro, perché il percorso che è stato fatto nel corso di questi anni ha avuto una metodologia. Se noi vediamo come si è andati avanti nei passi nel corso di quest'anno, si è lavorato per settori, l'obbligatorietà con l'esclusione, il mondo della scuola, il mondo della sanità. Gli altri dicevano, beh, meno male, io non sono stato coinvolto da questa situazione, e quindi si andava avanti e si accettavano le altre piccole cose, fino ad arrivare a quel 5 gennaio 2022, quando veniva varato il decreto sugli over 50, anche lì la componente dei non vaccinati veniva spezzata, quelli con l'età inferiore ai 50 anni tirano un sospiro di sollievo, si staccano dalla competizione, dalla lotta, se vogliamo, di contrapposizione, e quindi di fatto si è lavorato per settori, spaccando, dividendo tutta la componente fino poi di fatto ad esaurirla. Ora il quesito ovviamente si pone, perché è indubbio il 31 marzo la situazione emergenziale deve finire, ma deve finire perché è previsto che finisca. Le situazioni emergenziali durano un anno, prorogabile a un altro anno con una proroga ulteriore di 2 mesi, poi basta, non è una concessione. E allora l'interrogativo è: tutti quegli elementi che sono stati portati in nome di una situazione emergenziale, no? Misure urgenti per la situazione emergenziale, non hanno più motivo di essere. Allora, in un modo o nell'altro, vedremo che cosa accadrà nel corso del mese di maggio. Supponiamo che tutto possa sparire in un modo o nell'altro, ma l'interrogativo è: e dopo che cosa accadrà? Ecco qui, di nuovo mi collego a quanto precedentemente era stato detto, il quesito è il dopo, perché non possiamo dimenticare un aspetto che ci caratterizza. Noi abbiamo vissuto 2 anni di paura e adesso la paura permane. Abbiamo avuto la paura della malattia, abbiamo avuto paura della guerra e adesso abbiamo paura della politica, però, perché questa politica ha mostrato la sua determinazione in un percorso che ci ha portato a vedere quello che poi di fatto abbiamo vissuto.
Certamente, certamente. Cosa possiamo dire? noi dei media, ecco, diamo spazio ai giusti, alle persone che dicono la verità, giornalisti e non solo, che possono insomma contrastare questa situazione e rompere, ecco, questo, chiamolo così tra virgolette, incantesimo.
Proviamo, sì, a buttare. Hai detto la parola giusta, incantesimo, sì, è un incantesimo e chi non vive più quell'incantesimo si trova in grande difficoltà, perché lo sai bene Massimo quanto sia difficile per noi muoverci senza essere additati come dei complottisti, come delle figure che dicono cose senza senso. Come dicevi tu precedentemente, la descrizione del Novax, ignorante, senza fissa dimora, e questo ricorda determinate descrizioni che venivano fatte negli anni 30. Non vorrei ulteriormente approfondire gli episodi del passato, ma ci sono delle similitudini che ci riportano a delle metodologie, e tutto questo sembra paradossale. Adesso la mia curiosità, perché entriamo nel mese di aprile e c'è il 25 aprile e dopo c'è il 1 maggio, festa del lavoro, mi chiedo come la festa del lavoro quest'anno potrà essere portata avanti soprattutto dai sindacati, perché non possiamo dimenticare anche il silenzio nel contesto dei sindacati di fronte a delle situazioni per i lavoratori veramente gravi, perché obiettivamente gli over 50 e non solo, tutte le categorie, non dimentichiamo che per quanto riguarda la preclusione dal mondo del lavoro restano i sanitari fino al 31 dicembre del 2022, non dimentichiamoceli, non facciamo lo stesso errore che è stato fatto precedentemente per questo, diciamo, lavoro di settorializzazione della società italiana, e magari dimentichiamo quelle categorie che si troveranno ancora escluse dai contesti. E allora la curiosità è come quel 25 aprile e quel 1 maggio verranno celebrati in un momento in cui andrebbero fatte delle valutazioni, delle analisi molto attenta anche sul significato di queste celebrazioni.
Certo, sì, sui sindacati in effetti ci sarebbe tanto da dire, assolutamente. Ricordo solo l'unico sindacato che ha veramente fatto qualcosa di concreto, il sindacato di polizia, il COSAP, assolutamente va ricordato. Benissimo. Grazie tantissimo Biagio, ricordo Biagio Mannino, importante giornalista triestino, molto conosciuto, dirige il sito informativo ventodinordest.com. Grazie, ciao Biagio, poi noi ci sentiamo molto presto.
Grazie a voi.
Termina qui la terza parte della trasmissione a reti interconnesse su Radio TV Web e Social. Dove stiamo andando? A domani alla stessa ora per la quarta parte.
Te ne vai, grazie, prego, scusi, tornerò. Dove stiamo andando? Dove?